Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Overbooking a tenervi compagnia in questo martedì sera caldo e afoso nell'estate di San Donà di Piave. Overbooking ricomincia a seguire le iniziative letterarie che si svolgono nella società sandonatese e più in generale nella città di San Donà. Abbiamo una serie di incontri organizzati dalle librerie Coop di cui ci siamo già ampiamente occupati nelle puntate precedenti. Abbiamo questa sera presentiamo questa sera un libro, Tassati e Mazziati, a firma di Giuseppe Bortoluzzi, che presenterà appunto questo testo il prossimo venerdì 24 giugno alle ore 21 presso la libreria Moderna in via 13 Martiri, sempre qui a San Donà di Piave. Chi è Giuseppe Bortoluzzi? Beh, Giuseppe Bortoluzzi è il segretario dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre e dirige di questa associazione, dirige l'ufficio studi. Presenta questo Tassati e Mazziati che esce per Sperling & Kapfler nel 2011 e si tratta di un saggio in cui Bortoluzzi affronta la tematica della tassazione in Italia, vista sotto due profili principalmente. Da un lato si affronta un problema di carico fiscale delle persone fisiche così come delle persone giuridiche. In una seconda parte del libro Bortoluzzi affronta il problema di alcuni, diciamo, vizi di sistema, come il caso della doppia tassazione o il caso della tassazione su reddito gravato in qualche modo da inflazione. In terzo luogo abbiamo una trattazione invece di dove i soldi che vengono raccolti tramite le imposte e le tasse vanno a finire. E qui Bortoluzzi ci spiega un problema che affligge effettivamente l'Italia, che è quello di una cattiva gestione delle risorse monetarie raccolte presso i cittadini. Infatti l'Italia è il paese dove si pagano più imposte in Europa. Bortolussi a tal proposito si sofferma in una disamina della contribuzione in Italia contro la contribuzione in Germania, e nell'ultima parte c'è una presentazione da parte dell'autore di quella che può essere una possibile soluzione, e quindi anche qui con grande, diciamo, con grande scientificità Bortolussi affronta il problema del federalismo. Come è nostro costume ultimamente, e avremo l'autore, appunto Giuseppe Bortolussi, in studio con noi dopo un breve intermezzo musicale, vi ricordo però prima che questa puntata, come tutte le nostre precedenti, è sempre scaricabile o ascoltabile in streaming da www.bloverbooking.wordpress.com. Quindi, prima di andare a scoprire Tassati e Mazziati, Sperling e Kafler 2011, facciamo un breve intermezzo musicale e poi ritorniamo sempre sui 102.2 di Radio Sandonà con Overbooking.
Thank you.
102.2 Radio San Donà, ben ritrovati in compagnia di Overbooking. Dovrebbe essere in collegamento con noi Giuseppe Bortoluzzi, autore di Tassati e Mazziati, che è il libro che presentiamo questa sera. Dottor Bortoluzzi, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, di cosa si parla in questo Tassati e Mazziati?
Ma si parla di tasse essenzialmente, di quante ne pagano gli italiani, ed è una cosa poco nota, anzi direi sconosciuta, che viene tenuta direi nascosta accuratamente. Gli italiani pagano più tasse dei cittadini di altri paesi europei, pagano solo meno della Svezia e della Danimarca, ma pagano più degli austriaci, dei francesi, dei tedeschi, dei belgi, degli olandesi, degli spagnoli, insomma di tutto il resto dell'Europa. Paghiamo molto di più, ma passiamo per un popolo di evasori. Certamente c'è anche chi evade, ma detto questo, il nostro amministratore, il nostro Stato, ha a disposizione più soldi degli altri paesi per fare le cose, quindi per la sanità, quindi per i disabili, quindi per l'università, per la giustizia, però le cose in Italia non funzionano bene. E allora il cittadino dovrebbe capire questo, si lamenta quando le zucchine vanno su di prezzo, ma magari non si lamenta quando lo Stato gli mette le mani in tasca due volte e lui non se ne accorge e fa finta di niente, oppure ha l'alibi che è vero, lui paga molto perché c'è qualcuno che evade. E questo è solo in parte vero, perché l'evasione c'è ed è un problema, ma non è il problema vero. Il problema è che noi abbiamo una spesa pubblica mal gestita, eccessiva, sbilanciata rispetto agli altri paesi, e quindi abbiamo questa situazione per cui paghiamo più degli altri, cosa, ripeto, che gli italiani non sanno, non si rendono conto, e abbiamo molto meno degli altri.
Poi
io a questo prego.
Infatti nel suo libro lei fa riferimento ad un problema del sistema tributario italiano, che è essenzialmente la scarsa trasparenza nell'imposizione.
Certo, l'italiano non si rende conto, un po' per sua cattiva volontà, per non arrabbiarsi magari, un po' perché il sistema è molto farraginoso. Per esempio l'italiano mediamente non sa che noi paghiamo le tasse sulle tasse. Per esempio, quando va alla pompa di benzina crede di pagare il prezzo industriale più qualche piccola tassa, in realtà paga anche le tasse sulle tasse. Cosa significa? Che oltre al prezzo industriale c'è l'accisa, ci sono delle addizionali locali, e sopra queste, che sono già delle tasse, paga l'IVA, che è una tassa, così sul gas, così sull'energia elettrica. Quindi la tassa sulle tasse è una cosa stupida, ingiusta, ingiustificata tra l'altro. E quindi poi non si rende conto che a volte paga due volte. Per esempio, se io devo spedire un pacco e ho urgenza e voglio essere sicuro che arrivi in fretta, non vado alle Poste Italiane, che ho già pagato con le mie tasse, mi spiego, che sono più care degli altri paesi, ma lo spedisco attraverso una società di spedizione privata dove ripago il servizio e in più ci pago anche l'IVA di sopra. Ma così è nella giustizia. Io non posso attendere 7 anni per una sentenza se sono un piccolo imprenditore. Cosa faccio? Allora ricorro a un giudice privato, cioè a un arbitro, ma questo arbitro io lo pago il suo servizio, l'IVA, nonostante abbia già pagato e salato per la giustizia. E così via enumerando, anche per esempio per la sanità. Ho pagato per la sanità, ma se voglio una visita urgente devo andare dal privato e la pago di nuovo. Qui non ci pago l'IVA, ma lo stesso pago due volte il servizio. Poi c'è l'esempio del project financing, è proprio di attualità in questi giorni. Molto spesso si dice, questa strada è molto importante per noi, bisogna farla. Benissimo. Allora, siccome paghiamo più tasse dei cittadini degli altri paesi, e in particolare in Veneto, il Veneto è il quinto, sesto in classifica come regione che paga, e ha un residuo fiscale consistente, anche di questo si parla nel libro, che ha un titolo Tassati e Mazziati, un po' ammiccante, un po' commerciale, ma è un libro molto serio. Bene. Quando si parla di project financing si dice non ci sono i soldi, il pubblico, lo Stato non ha i soldi, la Regione non ha i soldi, allora come la facciamo? Col project financing, cioè col progetto di finanza. I privati intervengono, ci mettono soldi loro, finanziati dalle banche, e poi per 20 anni, 30 anni hanno una concessione. e sembra che la cosa sia un'opera di magia, che questo venga gratis per i cittadini, ma non è vero, i cittadini hanno già pagato le tasse, no? Le hanno pagate più degli altri paesi europei, in Veneto ne pagano più di altre regioni, tanto è vero che hanno un residuo fiscale alto, cioè la differenza tra quanto pagano e quanto ricevono indietro da Roma è alto, sono 1.440 euro pro capite, vecchi e bambini compresi. Ebbene, nonostante abbiano pagato più degli altri europei, più degli altri italiani, gli fanno la strada come magari la Pedemontana nel Vicentino, la Romea commerciale dalle nostre parti, eccetera, gliela fanno come in project financing, cioè tu dopo pagherai il pedaggio e quindi hai pagato le tasse per farlo e poi la pagherai di nuovo. Ecco, il libro mira a far conoscere ai cittadini queste situazioni, perché spesso, ripeto, ci si arrabbia per il prezzo delle zucchine, ma delle zucchine si può anche a volte fare a meno, ma non si può fare a meno della luce, non si può fare a meno della benzina, non si può fare a meno del riscaldamento, e lì lo Stato ti becca, lì lo Stato ti chiede più del dovuto, più di quello che chiede in altri paesi. Ecco perché secondo me questo libro è un'operazione trasparenza per far capire ai cittadini, a quelli che magari, come succede a me, che si arrabbiano se perdono 10 euro e vanno in cerca per tutte le tasche per ritrovarli, poi magari non si rendono conto che lo Stato gli ha messo le mani in tasca due volte e che magari quest'anno hanno pagato già, che sono io, 1.000 euro in più di tasse tra una cosa e un'altra.
Tra l'altro, invece, facendo un passo indietro e tornando alla prima parte del suo libro, una cosa che colpisce, perché il libro è effettivamente, pur trattando un tema abbastanza ostico per la maggior parte delle persone, è molto fluido e è molto facile da capire, perché usa parecchi esempi. Una cosa che mi ha colpito leggendolo è come il carico fiscale si faccia sentire sui giovani, in sostanza, ossia su, ad esempio, chi va a vivere da solo e è monoreddito, non ha magari familiari a carico perché non è ancora sposato e non ha figli, o chi sia appena partito con un'attività commerciale, quindi diciamo commercianti e piccoli imprenditori.
Ecco, vede, questo lei ha colto nel segno. Assieme al discorso dell'esempio dei due condomini, che chiarisce molto bene quello che ho detto finora, il discorso dei giovani è il discorso più importante, perché i giovani non si rendono conto che stanno pagando una tassa occulta sul futuro. Cioè, loro oggi stanno pagando le nostre pensioni, le pensioni delle gente di una certa età, con i loro soldi, cioè hanno dei contributi, li prelevano dalla busta paga molto e tutto costa di più per loro. Bene. Però loro avranno una pensione che sarà circa la metà della nostra, mentre noi andremo in pensione con il 67-68% dell'ultimo stipendio, loro andranno con una praticamente con un 33-35%, cioè quasi la metà, e non si rendono conto che stanno pagando una tassa sul futuro. Che quindi i giovani, è inutile andare a sbandierare, parlare di precarizzazione, c'è un discorso che sta alla base. Gli anziani, senza rendersene conto, stanno togliendo il futuro ai giovani, e i giovani stanno pagando una tassa sul futuro, perché pagano tanto per avere poco, è un po' come il project financing. Spero di essere stato chiaro, nel senso di far capire ai giovani che questo libro serve a capire anche come stanno certe cose. Naturalmente ce ne sarebbero tante da dire, ma si devono rendere conto che i soldi investiti vanno spesi male. Vede, noi abbiamo una giustizia che è la più lenta d'Europa, da 7 a 11 anni per avere una sentenza civile. Paghiamo perché i posti di lavoro li creano le imprese. Paghiamo per esempio l'energia il 30-40% più che altri paesi europei. Paghiamo i trasporti un 10-15% di più. Poi c'è un deficit infrastrutturale, mancano le strade, mancano le ferrovie, mancano queste cose. Poi dopo, se pensa, c'è un difficile accesso al credito, poi gli enti pubblici pagano con molto ritardo, l'Italia è maglia nera nei tempi di pagamento, e soprattutto la pubblica amministrazione. Vede, di fronte a tutto questo vengono a mancare anche i posti di lavoro ai giovani, perché quando l'impresa sta male non crea posti di lavoro, e ricordo che cosa vuole? 2/3 circa dei nuovi posti di lavoro ogni anno sono creati dalle imprese al di sotto dei 20 addetti. E quindi capire questo per gli italiani, soprattutto per i giovani, è capire dove sta il loro futuro, che battaglie fare per il loro futuro. Per esempio, una pensione più equa legata ai contributi che pagano, ma per esempio cercando di sgravare certi pesi dalle aziende in maniera che possano assumere. E le volevo fare, se c'è il tempo, l'esempio dei due condomini, perché molto spesso la gente, quando parli del fatto che in Italia si pagano più tasse, subito per una sorta di cortocircuito logico qualcuno dice per forza ne paghiamo di più perché c'è qualcuno che non paga, e in parte, ripeto, è vero, però non è esattamente così. Allora io sostengo questa tesi, che ci sono due condomini, ed è una storiella per far capire, due condomini, condominio Italia e condominio Germania. Se lei va nel condominio Italia trova che le scale sono sporche, i vetri sono rotti, le luci delle scale non funzionano, e parla con l'amministratore del condominio e questo dice: vede, e qui paghiamo, sono 6 appartamenti, pagano 150 all'uno, e questi 150 di spese condominiali dovrebbero darmi 900, con 900 io gestirei tutto bene. Purtroppo c'è uno che evade, uno di questi 6, per cui invece che 900 io ho 750 e non ce la faccio. Uno rimane anche abbastanza convinto, è il discorso che fa il nostro governo quando dice mancherà la benzina per le macchine della polizia o per le ambulanze. Però se va a visitare il condominio Germania, e qua bisogna chiarire che l'Italia paga sul PIL, sul prodotto interno lordo, sulla ricchezza, cioè prodotta in un anno, paga qualcosa come il 30% di tasse, imposte, tasse, tributi, senza i contributi previdenziali, paga il 30%. In Germania paga il 24% il cittadino. Allora, vede, proseguendo nel raccontino, se va a visitare il condominio Germania, vede che le scale sono belle pulite, i vetri non sono rotti e la luce delle scale funziona. Parla con l'amministratore del condominio e questo gli dice: guardi, da noi pagano tutti, però da noi si paga 100, non 150, 100, e pagano tutti. Quindi io ho 600 a disposizione per gestire e come vede tutto funziona. In Italia invece con 750 non funziona niente. Allora l'amministratore ha le sue colpe, e se anch'io andassi a chiedere i soldi a quell'evasore, a quello che non paga le spese condominiali, e riuscissi a farmeli dare e li dessi a quell'amministratore, secondo lei le cose andrebbero meglio? Mi spenderebbe bene? Secondo me no. Ecco, questa piccola storiella fa capire che in Italia c'è sì il problema dell'evasione, ma che ancora prima e più forte c'è il problema dello spreco e delle disfunzioni nella spesa pubblica.
E quindi arriviamo un po' anche a quello che è la quarta parte in qualche modo del suo libro, in cui affronta il problema del federalismo come una possibile soluzione a questa grave incombenza, a questo grave peso che incombe sui contribuenti italiani.
Vede, se noi ragioniamo un attimo, la questione è che per esempio in Italia noi spendiamo per i dipendenti pubblici, e loro non ne hanno colpa, e sia chiaro, i dipendenti pubblici vengono assunti per concorso, fanno il loro dovere, nessuna questione, però è giusto rilevare che mentre in Italia si spende l'11,2% del PIL, mi spiego, che sono circa 165 miliardi all'anno per i dipendenti pubblici, in Germania si spende il 7,4, cioè ci sono 3,8 punti di differenza. 3,8 punti di differenza sono 60 miliardi. Vede, questi 60 miliardi sono importanti per capirci, non c'è solo questo, c'è molto altro. Vede, l'ultima manovra economica fatta per 2 anni, 2011-2012, è di 14 miliardi in 2 anni, e lei, che è un giornalista, avrà sentito senz'altro tutti lamentarsi di questa manovra, ma è solo di 7 miliardi all'anno. Lei pensi che ogni anno noi sprechiamo rispetto alla Germania e anche altri paesi qualcosa come una 60 miliardi, perché 4 punti di PIL fanno 60 miliardi. Allora vede, c'è un modo per risolvere questo problema, perché tutti dicono no, non c'è. Secondo me, al di là del fatto che l'ha adottato la Lega, io non sono leghista, che l'ha voluto il governo centrodestra, io sostengo invece che è stato un governo di centrosinistra che nel 2001, approvando il titolo quinto, ha costituzionalmente imposto il federalismo, e adesso quello che viene fatto è per attuare il federalismo. Ma che caratteristiche ha il federalismo? Perché il federalismo non ha altri sistemi? Perché noi abbiamo un grave problema di spesa pubblica, di organizzazione, di efficienza, e si vede che nei paesi federali come Austria, Germania, Belgio, per esempio, e Spagna, paesi molto diversi tra di loro per grandezza, per lingua, per cosa, per superficie. E allora, questi paesi hanno una caratteristica comune: tutti spendono la metà dei paesi unitari, e quindi per la spesa pubblica, per la gestione della macchina burocratica. Quindi questo discorso di spendere la metà dice, testimonia dell'efficienza del federalismo. Se poi ci mette anche il fatto, appunto, l'efficienza è molto importante perché spendono la metà, la controprova è data da un fatto che la Danimarca, che è un paese unitario, spende anche lei la metà degli altri paesi unitari perché ha una spesa molto decentrata, perché la caratteristica del federalismo e di questa efficienza è che quando la spesa è decentrata e i cittadini controllano, la pubblica amministrazione spende meno e meglio. E quindi c'è questa controprova, come c'è la controprova che la Francia, che è un paese unitario anch'esso, che però ha una spesa molto concentrata, cosa succede? Che spende 1,4. Quindi i paesi federali sono efficienti e spendono la metà per la gestione della macchina burocratica dei paesi unitari, e questo è fondamentale. Se ci mette che poi è necessaria la solidarietà, perché federalismo senza solidarietà è secessionismo, mi spiego, e qui in Italia è stato risolto con la solidarietà, il federalismo italiano è solidale, ci metta anche un altro fatto, la responsabilizzazione. Per questo, se io ho un costo standard che mi dice che una siringa costa 100 in Italia e ho una regione che non arriva a avere i soldi ma ha solo 0,80 invece che 1 a disposizione, quello 0,20 lo deve mettere per solidarietà alla comunità. Se però quella regione spende 1,30 per quella siringa, quel 30 deve andarlo a chiedere l'amministratore ai suoi cittadini. Ecco che così abbiamo coniugato efficienza, solidarietà e responsabilizzazione. Per questo io credo nel federalismo come strumento che non ha, mi spiego, una connotazione politica. Il federalismo è di tutti: Garibaldi era federalista, Don Sturzo, che era un cattolico, era federalista, Silvio Trentin, che è un vostro concittadino, era un comunista federalista, mi spiego, ed è uno dei più grandi federalisti di tutti i tempi. Quindi il federalismo è uno strumento e come tale, rispetto, è oggettivamente uno strumento di buon governo, indipendentemente da chi lo vuole.
Tra l'altro leggevo da poco un report sulla Spagna, dove il federalismo è applicato ormai da qualche anno, e c'è una, si nota nel tempo una riduzione dei divari fra regioni, ossia loro hanno una regione che è corrispondente ai Paesi Baschi e Barcellona, sostanzialmente più sviluppata ad esempio della parte meridionale e dell'ovest, e nel tempo si sono accorti di questa cosa, quindi sarebbe auspicabile anche per l'Italia probabilmente.
Per questo io auspico e concludo il mio libro dicendo che il federalismo è un valido strumento di governo, uno strumento che potrebbe risolvere i nostri problemi. Nessun imprenditore, sapendo che esiste una macchina che produce il doppio di quella che ha, rinuncerebbe, anche sapendo che magari i suoi dipendenti nicchiano un po' perché bisogna che imparino qualcosa di nuovo, anche se sa che deve spendere qualcosa per mandarli a fare dei corsi di formazione professionale, anche se sa che all'inizio non produrrà tutto il bene che dovrebbe, però nessun imprenditore rinuncerebbe a una macchina che produce il doppio di quella che ha in uso adesso.
Dottor Bortoluzzi, io la ringrazio per essere stato con noi e per questa eccellente disamina, e la aspetto poi a San Donà questo venerdì per la presentazione del suo libro, che vi ricordo è Tassati e Mazziati, edito da Sperling e Kapfler nel 2011.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. Thank you. Questo era San Ra sui 102.2 di Radio San Donà, sempre in compagnia di Overbooking, e ringraziamo ancora Giuseppe Bortolussi per essere stato con noi e averci presentato diffusamente il suo libro Tassati e Mazziati, che vi ricordo ancora una volta è stato edito nel 2011 da Sperling & Kaffer. Allora, breve consiglio per gli acquisti. Innanzitutto venite a sentire la presentazione del dottor Bortolussi questo venerdì 24 giugno alle ore 21 presso la Libreria Moderna in via 13 Martiri a San Donà di Piave. In secondo luogo, se vi interessano le tematiche che sono raccolte in Tassati e Mazziati, devo dirvi che, avendo letto il libro, è assolutamente scorrevole e di facile lettura, e pur trattando degli argomenti che sono ostici per la maggior parte delle persone, ossia io mi immagino, almeno per quanto riguarda me, il rapporto che posso avere col fisco è mediato quasi sempre da un commercialista o da qualcuno che può gestire i conti per me. Pur anche se la vostra conoscenza in materia di tassazione non è così estesa e non è così diffusa, il libro presenta le tematiche di cui vi ha parlato il dottor Bortolussi in maniera molto molto scorrevole e molto molto agevole. Soprattutto si avvale di una serie di esempi e di una serie di, diciamo, presentazioni grafiche di quanto trattato nel testo che possono aiutarvi ad una maggiore comprensione. Per cui, argomento difficile, ma trattato in maniera molto molto scorrevole ed esaustiva. In più, un altro punto di forza, secondo me, del libro è l'utilizzo spesso e volentieri di esempi illustrativi. Questi esempi illustrativi sono stati raccolti dal dottor Bortolussi in collaborazione con l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, e sono quindi dei casi idealtipici in un certo senso. Quindi abbiamo il caso di Marco che viene ad esempio, che viene a configurarsi come un lavoratore dipendente monoreddito senza familiari a casa. La prima parte del libro descrive più o meno la tassazione a cui è soggetto Marco a determinate condizioni standard, come ad esempio l'avere una macchina di una certa cilindrata che porta quindi a pagare un certo tot di bollo auto o ad un consumo di un certo tipo di benzina. Questo, secondo me, aiuta molto la comprensione di un argomento che altrimenti rischia di essere molto, diciamo, molto staccato dalla realtà in qualche modo, molto molto astratto e molto poco calato in quella che è la nostra vita di tutti i giorni. La seconda parte del libro è interessante perché permette al lettore di capire alcuni, diciamo, alcuni effetti distorsivi che il sistema tributario impone sul cittadino, a cui faceva anche riferimento prima il dottor Bortolussi, e in particolare viene fatta una disamina della tassazione sui rifiuti, prima affidata appunto ad una tassa, la TARSU, oggi affidata ad una tariffa, la TIA, che quindi è diciamo il controvalore di un servizio offerto dalla pubblica amministrazione al cittadino, ma su quella TIA noi andiamo a pagare l'IVA. Quindi c'è un fenomeno di doppia imposizione che è spiegato molto chiaramente all'interno del libro. La seconda parte del libro invece si occupa diciamo, di descrivere dove quei soldi materialmente, i soldi raccolti con la tassazione, essenzialmente dove quei soldi vanno a finire, e i problemi legati alla cattiva gestione del denaro che abbiamo in Italia, a cui il dottor Bortolussi faceva specifico riferimento durante l'intervista. Per chiudere, ci sono delle note relative al federalismo, così come interpretato nel pensiero di una serie di, diciamo, statisti italiani e anche nel pensiero del legislatore costituzionale. Quindi un libro assolutamente interessante che tocca vari argomenti, non solo legati strettamente alla tassazione, ma anche ad una fenomenologia sociale, perché per quanto la tassazione influenza il nostro modo di vivere, quindi influenza la nostra volontà di fare impresa, di fare famiglia e anche la nostra volontà di, diciamo, scegliere determinati ambiti professionali piuttosto che altri. E quindi anche un dibattito, questo libro, secondo me, può aprire ad una discussione più ampia che quindi, può trattare temi politici, ma non solo, soprattutto sociali e anche, legati alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi un libro consigliatissimo che Overbooking vi suggerisce come lettura estiva, una lettura come dicevo, facile, anche se l'argomento in sé non lo è proprio del tutto. Io vi saluto ringraziando Matteo Polo che è stato con me anche quest'oggi e ha aiutato a entrare in contatto col dottor Bortolussi e a gestire la puntata. Un ringraziamento anche a Daniele Terzariol che ci aiuta come sempre in regia. Overbooking ritorna la prossima settimana e vi saluta con una canzone di Zola Jesus.